Radio 24 Reportage. Stati Uniti 2021. Inizia l'era Biden. Di Sergio Nava.
Ladies and gentlemen, please welcome Lady Gaga.
This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge.
Unità, democrazia, fine della guerra incivile. L'era Biden è iniziata, come tradizione vuole, intorno a mezzogiorno di una fredda giornata di metà gennaio. In un discorso di circa 20 minuti, Joe Biden ha posto l'accento sulla riunificazione di un paese diviso come non mai, sulla necessità di proteggere la democrazia americana, una democrazia che ha prevalso, ha notato il neopresidente, e ha identificato le prime priorità della sua amministrazione. Due su tutte, la lotta senza quartiere alla pandemia e la soppressione del suprematismo e terrorismo domestico. Non solo, sullo sfondo il superamento della crisi economica, la sfida climatica e la delicata questione immigrazione, solo per citare alcuni dei dossier più caldi. Abbiamo chiesto a Giampiero Gramaglia, consigliere dell'Istituto Affari Internazionali di Roma, di decrittare il discorso di inaugurazione di Joe Biden.
A parte alcuni elementi di contesto come la brevità e la pacatezza, mi ha colpito, ma non mi ha stupito, che la parola più citata, più usata è stata unità, unione, cioè l'invito a superare le divisioni che hanno caratterizzato l'arrivo alla Casa Bianca di Trump, hanno accompagnato e si sono acuite durante tutto il mandato di Trump. Dal punto di vista della capacità oratoria, non ci possiamo attendere da Biden l'empatia di cui era capace Reagan, la capacità di cogliere l'umore del pubblico e di rispondervi, che era una specialità di Clinton, o il carisma di Barack Obama. Però è stato un discorso facile da seguire, rivolto al grande pubblico, con quel tocco di retorica che agli americani piace e in cui, oltre a mandare messaggi al suo predecessore, che non ha mai citato, ma che è stato implicito in molti riferimenti e presente in molti riferimenti, ha mandato anche messaggi percepibili e percepiti alla sua parte politica, a quei democratici che possono essere tentati di aprire una stagione di rivincite dopo gli anni di Trump, e invece è venuto un invito alla moderazione per risolvere insieme i problemi e non per risolverli contro.
We will repair our alliances and engage with the world once again.
L'America è tornata, ha chiarito verso la fine del discorso Biden, rivolgendosi alla comunità internazionale, agli alleati e ai nemici sullo scacchiere mondiale. Una chiara rottura rispetto al disimpegno sostanziale della presidenza Trump. Ma quali sono più in generale le priorità della prossima presidenza Biden? Giampiero Gramaglia.
L'asse fondamentale, l'asse di medio periodo, è quello di ridurre le divisioni nel paese e ridurre la polarizzazione nel paese, ridurre anche l'impatto che quella che lui ha definito la stagione delle bugie ha avuto sull'opinione pubblica, fomentando e facendo fermentare anche quei semi di ribellione di cui abbiamo visto il segno o l'effetto il 6 gennaio. Poi abbiamo le priorità contingenti del momento, la lotta alla pandemia, l'accelerazione del vaccino e la risposta sul piano economico. Qui ci sono indicazioni molto precise, fra i primi provvedimenti del Presidente l'obbligo di mascherina negli edifici federali e sui trasporti federali, l'impegno a fare 100 milioni di vaccini nei primi 100 giorni, difficile da realizzare, impegnativo, e poi i 1900, lo stimolo, il pacchetto di stimolo da 1900 miliardi che è in elaborazione e che dovrebbe uscire dal Congresso nelle prossime settimane. Dopodiché abbiamo invece le priorità di mandato, e qui molto spesso si tratta di riavvolgere il filo che Trump ha srotolato sul fronte dell'immigrazione, non solo rinunciare alle politiche o alle scelte di Trump sul muro, sulla separazione dei minori dalle famiglie all'ingresso nel paese, ma proporre un piano per far arrivare alla cittadinanza o dare una prospettiva di cittadinanza agli immigrati illegali da lungo tempo negli Stati Uniti, riportare, cosa già fatta, gli Stati Uniti negli accordi di Parigi sul clima e nell'OMS, quindi ridare un respiro multilaterale all'azione degli Stati Uniti e infine curare quelle disuguaglianze sociali su cui l'amministrazione Trump non aveva per nulla lavorato, anzi aveva lavorato in qualche modo sull'inasprimento delle disuguaglianze non tanto sociali quanto etniche e razziali.
Economics is sometimes considered a dry subject.
All'interno della squadra di Biden spicca la figura di Janet Yellen, già presidente Fed, ora segretaria al Tesoro. Chi tenere d'occhio però nel Biden team?
Beh, mi sembra che la stella della squadra sia Janet Yellen, e la stella è anche l'elemento più anziano. È una squadra, quella di Biden, in cui non ci sono tantissimi giovani, la Yellen dopo il presidente è l'elemento più anziano. E poi un'altra star di questa squadra, non propriamente del gabinetto ma del team, è la vicepresidente Kamala Harris, star perché prima donna al vertice in tanti ruoli, prima donna vicepresidente, prima donna nera in quel ruolo, prima donna americana di origine asiatica in quel ruolo, come anche la Yellen, prima donna al Tesoro, e toccherà alla Harris gestire una situazione comunque difficile al Senato, dove i seggi sono 50 pari tra repubblicani e democratici, e i democratici hanno la maggioranza solo perché la Harris come presidente del Senato potrà apporre il voto decisivo in caso di parità. Il resto della squadra è fatto sostanzialmente da riserve promosse titolari, però questo vale anche per il presidente Biden, che è una riserva di Obama promossa titolare. Tantissimi numero due dell'amministrazione Obama sono diventati numeri uno. Chi fa un percorso diverso e potrebbe dare qualche problema al presidente nella fase di approvazione da parte del Congresso e il segretario alla difesa, che è un generale nero che ha lasciato il servizio attivo da meno di 7 anni e quindi non può ancora assumere un ruolo politico, sarà un elemento di misura della volontà di dialogo, di contrapposizione dei repubblicani, vedere se la sua nomina passerà facilmente o creerà ostacoli in Senato.
È inevitabile rileggere e decifrare i messaggi lanciati in questa settimana di insediamento, tenendo bene in mente quanto avvenuto il 6 gennaio con l'assalto al Congresso da parte dei sostenitori di Donald Trump. Al di là della prova di forza fallita, quanto però quelle 4 ore di follia collettiva hanno risvegliato la coscienza civile americana, anche quella degli stessi elettori di Trump?
Sì, lo si è capito dal brusco calo della popolarità di Trump dopo il 6 gennaio. La popolarità di Trump, che non è mai stata elevatissima, ma che era ancora intorno al 40% ai primi di gennaio, è scesa, a seconda dei sondaggi, intorno al 30%, in qualche caso anche al di sotto. Quindi una fetta di elettori di Trump, una fetta di sostenitori di Trump si sono resi conto che quel percorso era un percorso a rischio. Ma ancora al momento dell'insediamento di Biden ci sono una fetta consistente di elettorato repubblicano, una fetta consistente dei 74 milioni di americani che hanno votato per Trump, che ritengono che l'elezione sia stata truccata, e tutto questo è frutto della campagna di affermazioni immotivate condotte dal magnate ex presidente e dalla sua squadra.
We had an election that was stolen from us.
Un ultimo pensiero va al futuro di Donald Trump. Sotto impeachment, a rischio di inchieste fiscali, colpito e affondato nel suo orgoglio di chi ha sempre rifiutato il termine perdente, ha promesso che tornerà in qualche modo. È una minaccia credibile? Sentiamo ancora Giampiero Gramaglia, consigliere IAI.
Quando dice che tornerò in qualche modo, crea senz'altro una sensazione di disagio e di allarme, perché ha già provato a restare in qualche modo, e il qualche modo era l'assalto al congresso del 6 gennaio. Però è anche vero che se il percorso di impeachment andasse avanti e se il processo di impeachment dovesse condurre a una interdizione dai pubblici uffici, ci sono poche possibilità che Trump torni. E anche se così non fosse, le possibilità che lui per 4 anni abbia la costanza di costruirsi un partito, tenere le relazioni, fare quel lavoro che serve per essere presenti senza avere il potere, e non avere il potere è un pesante handicap per una personalità come Trump, non sono a mio avviso altissime. Trump avrà più di 80 anni nel 2024, può darsi che anche l'energia che ha manifestato indubbiamente nei 4 anni di presidenza non sia più così solida e vivace, e richieda forse un passaggio di consegne magari a qualcun altro all'interno del suo gruppo familiare che possa portare avanti la sua linea, non vorrei dire la sua politica perché mi sembra improprio, però tutto sommato io penso che fra 4 anni ci saranno una pletora di candidati repubblicani alla nomination e che non necessariamente Trump o un Trump sia il più forte.
May God bless America and may God protect our troops. Thank you, America.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.